abbiamo parlato di diffusione, però principalmente ci siamo concentrati su quello che è il fenomeno della diffusione, che abbiamo detto interessa la tecnologia dei materiali in vari aspetti, cioè caratterizza le proprietà poi di questi materiali in funzione anche della struttura che possiedono. Abbiamo avuto anche modo di sperimentare da ieri notte a oggi che cosa vuol dire avere a che fare con i materiali, no? I materiali un pochino più lontani probabilmente da cui voi avrete a che fare, ma essenzialmente adesso da un sopralluogo così al volo c'è un problema di materiali sul crollo di ieri, a parte che tutti sono diventati ingegneri in 10 minuti e iniziano quindi a commentare il post dell'Unione Sarda, secondo me è un cedimento, secondo me è quello e quell'altro. Io cedimenti soltanto del solario non ho mai visto. E quindi infatti ho scritto ad una collega qui in facoltà di ingegneria, stiamo distribuendo pergamene valide per 15 giorni. Poi lasciamo spazio agli esperti di politica estera, almeno sino ai mondiali di calcio, dove diventeremo tutti quanti commissari tecnici, purtroppo per noi però un po' diciamo commentatori, come
io sono qualificato,
non ci siamo qualificati quindi rimaniamo opinionisti da scrivania. Va bene, noi che invece vogliamo fare gli ingegneri da cantiere, qualsiasi cosa questo voglia dire, ci siamo incuriositi su un fenomeno che è quello della diffusione, e giusto per riprenderlo oggi vi voglio far vedere in realtà un grafico che tra l'altro non abbiamo visto la volta precedente, cioè, però ne abbiamo parlato abbondantemente, di una caratteristica di questo processo di diffusione, cioè che questo è funzione della temperatura. E lo possiamo vedere proprio in questo grafico, dove sull'asse delle ascisse noi ritroviamo la temperatura e sull'asse invece delle ordinate è stata riportata la diffusività, che è proprio una caratteristica del materiale, ok? Ricordatevi che nella legge di Fick, prendiamo la prima perché era la più semplice, avevamo un gradiente di concentrazione, cioè avevamo una variazione della concentrazione lungo l'asse X che è moltiplicata con il segno meno, che va a indicare il verso con cui avviene la diffusione, la diffusività. Quindi quella caratteristica anche intrinseca del materiale cambia in funzione della temperatura, perché la sua struttura atomica a quel punto è soggetta delle condizioni specifiche che cambiano. Ora vi facciamo un esempio: qual è un'altra grandezza caratteristica che voi sicuramente conoscete, riconducibile ad un materiale anche se noi non l'abbiamo ancora spiegata? Una grandezza caratteristica del materiale, questo è il peso specifico, ve lo dico io e lo vedremo tra qualche lezione, il modulo elastico. Cioè il comportamento elastico di un materiale viene definito da una grandezza che è chiamata modulo elastico e ci dice quindi secondo quale modalità si deformerà un materiale, il campo elastico, soggetto a una serie di sforzi. Beh, se noi prendiamo il modulo elastico dell'acciaio, per esempio, ci dirà come, se soggetto ad uno sforzo in campo elastico, questo si deformerà. Però se cambiamo la temperatura del metallo, Se quindi innalziamo la temperatura, anche il comportamento elastico di quel materiale cambia. Per dire in generale che quindi la temperatura è una caratteristica molto importante per le proprietà dei materiali, che abbiamo detto si può tradurre con uno stato eccitativo, quindi con uno stato di eccitazione degli atomi attorno alle loro posizioni, tale che addirittura può essere in grado di farle abbandonare quelle posizioni, perché innalzare la temperatura significa fornire energia, e fornire energia può portare un atomo ad abbandonare la sua posizione di equilibrio per passare in un'altra posizione, cioè vincere quell'energia di legame. Così vedete appunto che al variare di questa temperatura abbiamo variazioni di diffusività e di conseguenza anche della diffusione come processo che stavolta coinvolge il materiale in generale, tenendo conto di tutta una serie di altre caratteristiche quali appunto la concentrazione della specie che vogliamo far diffondere, se la diffusione avverrà in maniera sostituzionale o interstiziale, se quindi avverrà a causa della presenza di vacanze o di vuoti, di cricche, di difetti di ogni genere del cristallo, oppure per dimensioni di specie atomiche diverse che fanno sì che ci siano degli spazi interstiziali differenti, o ancora tra strutture cristalline diverse, perché abbiamo detto per esempio che lo spazio a disposizione in una cubica a corpo centrato è maggiore rispetto a quello che abbiamo in una cubica a facce centrate. Va bene? Detto questo, noi introduciamo a questo punto un nuovo argomento. Diciamo che a mio giudizio questo sarà l'ultimo argomento che trattiamo prima di chiudere il programma per la prova intermedia. Cosicché noi la prossima settimana chiudiamo con ottobre il programma della prima prova intermedia e voi avrete all'incirca, diciamo, 3 settimane di tempo per studiare il programma. Diciamo che mi sembra un tempo sufficiente dove potrete concentrarvi a casa nello studiare questa porzione di programma, e però vi dico da subito che è molto importante a quel punto che voi continuate a venire a lezione, proprio perché probabilmente a casa vi concentrerete sullo studio delle parti precedenti. Ora, abbandonare totalmente per 3 settimane il corso può essere veramente rischioso, perché sono d'accordo sull'investire sulla prima prova intermedia, ricordatevi però che bisogna anche superarne un'altra e quindi non essere presenti qui può essere un grosso deficit. Quindi sfruttate pieno vantaggio il fatto di avere 3 settimane di tempo che, ripeto, secondo me, vedendo anche il livello che avete, anche se in autovalutazione che mi avete riportato la volta precedente, io credo che sarete abbastanza pronti per la prova intermedia. Poi qualcosa la fate voi, qualcosa la devo fare. Va bene, allora, il primissimo aspetto che noi dobbiamo valutare quando parliamo di questo argomento così importante, così anche suggestivo per la tecnologia dei materiali, un argomento che, attenzione, nel passato ha animato le fantasie più grandi, perché come già avete avuto modo di sperimentare, i passaggi di fase sono qualcosa che hanno divertito il genere umano, sino a trovare una spiegazione scientifica. Per introdurci a questi argomenti, noi dobbiamo dare alcune definizioni di vocaboli, di grandezze, che poi ricorreranno più avanti e che noi terremo presenti. Innanzitutto, che cosa dobbiamo definire? Cioè il perché vogliamo studiare i diagrammi di stato. Cioè ci interessa verificare lo stato della materia, la sua organizzazione atomica, il come si presenta, perché da questo discendono le proprietà macroscopiche di un materiale. Abbiamo già detto più volte che la declaratoria di chi appartiene, come me, al raggruppamento di scienza e tecnologia di materiali è struttura e proprietà. Cioè, se un commissario mi deve valutare sui lavori scientifici, andrà a vedere che io abbia realizzato dei lavori che legano la struttura di un materiale alle sue proprietà. Perciò è un interesse, questo però ingegneristico, è un interesse che non prescinde dal lavoro dell'ingegnere meccanico, dalle applicazioni che ne farà di questi materiali. E perciò, dicevamo, in vari settori o in varie tecniche di lavorazione o ancora in tecniche, per esempio, di unione di più metalli, quindi del mettere insieme delle specie atomiche diverse, addirittura di saldarle, quindi come operazione non più di unione di formazione di lega, ma proprio di compatibilità, eccetera, eccetera, noi abbiamo a che fare con dei fenomeni che coinvolgono pressione, temperatura, composizione del nostro materiale e che effettivamente rientreranno nel discorso generale che stiamo introducendo e affrontando. La domanda che ci facciamo, come vedete riportata anche su questa slide, dove cerco di riassumere i concetti fondamentali che vi possono essere richiesti, è: che cos'è una fase? Beh, una fase è una porzione del mio sistema che ha una determinata struttura ed è ben identificabile rispetto a delle altre e si trova con una composizione uniforme e ben definita. Possiamo parlare di fasi che conosciamo, per esempio, come vedete riportato, l'acqua con le sue declinazioni differenti, cioè ghiaccio, acqua liquida e acqua allo stato di gas o di vapore. Ma, come vedete, ci sono delle altre fasi che abbiamo peraltro già introdotto quando abbiamo parlato del polimorfismo, dell'allotropia, vi ricorderete, no? Lo schema dove facevo vedere come al variare della temperatura il ferro passasse da una struttura che può essere cubica a corpo centrato, poi cubica a facce centrate e di nuovo cubica a corpo centrato. Ok? Questo nei due lati in cui lo volete vedere, visto che agli estremi abbiamo sempre una cubica a corpo centrato. Quindi esiste anche una chiara distinzione tra fasi dello stesso materiale che possono essere entrambe solide. Ok? Ma essere caratterizzate quindi da delle proprietà ben definite e distinte tra loro. Ora c'è un altro concetto che deve essere abbastanza chiaro, che è quello dell'equilibrio. Cioè tutte le forze e le energie che noi possiamo considerare e trovare nel nostro sistema devono essere bilanciate e quindi devono, appunto, come dice il nome stesso, essere in equilibrio e non variare nel tempo. Quindi questa è una condizione fondamentale, importantissima. Considero un sistema in equilibrio quando forze, energie sono tutte bilanciate e non variano nel tempo. E ora introduciamo quello che è il primo diagramma di fase, vedete, facciamo in fretta ad arrivare all'esempio pratico, che peraltro io credo voi conosciate già, l'avete già studiato probabilmente alla scuola superiore e poi l'avete studiato, presumo, l'anno scorso nel famoso corso di che ogni tanto siamo chiamati a ricordare, perché questi due corsi in un certo senso vanno a braccetto, o perlomeno diciamo che si fa una staffetta, si arriva ad un punto proprio per consegnarvi e quindi per portarvi qui in quest'aula. Ora però su questo noi ci ritorniamo, noi non abbiamo fatto altre invasioni di campo su quelli che sono gli elementi di chimica, perché davvero altrimenti le ore non ci sarebbero bastate e questo non è un compito mio, ma vediamo qualcosa invece del diagramma di stato o diagramma di fase di una sostanza pura. Quindi come sostanza pura stiamo scegliendo l'acqua e il diagramma di fase dell'acqua viene costruito tenendo in considerazione due grandezze fisiche che sono la pressione e la temperatura, ed effettuando diverse combinazioni riusciamo a disegnare un diagramma di questo tipo, dove vedete abbiamo praticamente tre rami diversi che definiscono anche tre campi differenti. Abbiamo quindi un campo in cui l'acqua è solida, un campo in cui questa è liquida e un campo ancora in cui si trova allo stato di vapore di gas. Nel definire questi intervalli dobbiamo dare un senso a queste linee di confine, a queste curve di confine. Beh, la prima, quella che divide il campo solido dal liquido, dove ovviamente per campo intendo un sistema dove la mia fase, cioè l'acqua, si trova rispettivamente allo stato o solido o liquido, viene detta linea di congelamento, cioè è a cavallo quindi tra questi due stati e affrontando con un percorso da destra verso sinistra. Io ho la trasformazione da una fase liquida ad una fase solida. Cioè questo significa che nella linea di congelamento io ritrovo entrambe le fasi, cioè sia la fase liquida sia la fase solida. Così tra liquido e vapore io trovo sia il liquido che il vapore. Ed infine abbiamo tra solido e vapore ancora entrambe le fasi. Allora, senza perdere tanto tempo, perché con l'acqua abbiamo veramente confidenza, noi sappiamo che il processo liquido-solido l'abbiamo ben presente nel congelamento, quindi mettiamo dell'acqua in freezer e vediamo che dopo un po' di tempo passa di fase. Abbiamo l'evaporazione attraverso un processo, per esempio, di ebollizione, in questo caso, scusate, quindi abbiamo proprio un'ebollizione che determina il passaggio di fase, e una sublimazione che invece passa dal solido allo stato di vapore. E vi sarà capitato, in quest'ultimo caso lo citiamo giusto così perché è, diciamo, quello un pochino più particolare, di aprire il freezer e di vedere del vapore. Lì è avvenuto, per questo sbalzo termico, un passaggio, appunto, che ci porta da uno stato all'altro. Allora, ora vediamo, abbiamo definito questi rami delle nostre curve, ma abbiamo un punto particolare che è detto punto triplo, cioè è un punto per cui o in cui, cioè in quelle condizioni che sono descritte dalle coordinate di quel punto, cioè pressione e temperatura, abbiamo tutte e tre le fasi insieme, solo e soltanto per quelle condizioni. È ok? Ora possiamo a questo punto esplicitare una delle regole che è chiamata regola della varianza. L'avete già affrontata? Quindi la varianza che cos'è come grandezza? Beh, la varianza è uno stato, un grado di libertà del mio sistema, cioè misura i gradi di libertà del mio sistema. Cioè risponde alla domanda di come posso cambiare i parametri di cui io dispongo affinché ottenga delle condizioni specifiche. Nello specifico, quindi, può essere che io vada a ritrovare quali sono quei parametri che posso modificare, per esempio, per tenere una condizione di uno stato, potrebbe essere quello liquido. Allora adesso scriviamo la regola della varianza, che è F più V C qui e infine più 2. Cosa sono queste grandezze? Allora, F è il numero delle fasi presenti nel mio sistema. V è la varianza, cioè il grado di libertà che io sono interessato, peraltro, a conoscere in questo caso. C sono le componenti che ho nel mio sistema, e quel 2 sta a rappresentare le grandezze fisiche che entrano in gioco in questo sistema, che sono pressione e temperatura. Perciò vedete che posso a questo punto collocarmi, per esempio, su un punto all'interno del campo liquido, scegliete voi qualunque esso sia, e ragioniamo un attimo insieme, poi arriviamo ovviamente alla soluzione, che è banale. Cioè, io vi pongo questa domanda: quanti gradi di libertà ho perché il mio sistema rimanga in fase liquida. Cioè, quante variabili posso cambiare perché il mio sistema rimanga in fase liquida? Allora, se scelgo un punto, per esempio un punto che può essere qui, dico: quante sono le fasi presenti in quel punto? Quanti sono i componenti? È un diagramma di stato di una fase pura, il componente è 1. Quindi componente 1 più 2 fa 3. Le fasi sono 1 e sono il liquido portato dall'altra parte, diventa meno 1, 3 meno 1 fa 2. V è uguale a 2. Cioè, all'interno del campo liquido, vedete, quindi all'interno del campo liquido vuol dire in questo dominio, io posso variare indipendentemente pressione o temperatura e rimanere in fase liquida. Ok? È chiaro? È chiaro? Se ci spostiamo sul dominio che definisce il campo in cui l'acqua è solida, beh, stessa cosa. La fase è 1, il componente è 1, ancora varianza uguale 2. Cioè, in questo dominio io ho libertà di definire qualsiasi valore di pressione, qualsiasi valore di temperatura, ripeto, nell'intervallo del dominio, è ovvio, ed avere un sistema solido. C'è indipendenza, non sono costretto a regolarmi in funzione dell'altra grandezza fisica. Ora poniamoci sulla linea di vaporizzazione. In questo caso quante fasi ho? 2. Il componente è sempre 1, è sempre acqua pura, ok? Quindi 3 meno 2 fa 1. E vedete bene che se voi scegliete un punto, e scegliere un punto vuol dire stabilire una delle due coordinate con la quale intersecare quel diagramma, ve lo riproduco. Dove abbiamo quindi, vedete, noi la pressione e la temperatura. Se scegliamo un punto preciso, o meglio, se scegliamo una temperatura, questa è la temperatura T1 che ho scelto, e vado ad intersecare questa condizione specifica, beh, io per avere due fasi in questo punto sono costretto a ricavare una pressione ed applicare la pressione P1, ok? Se invece dico no, voglio portare ad una temperatura più alta il sistema, però avere sempre due fasi, quindi temperatura T2 maggiore di T1, vado a fare la stessa operazione, ma non posso scegliere la pressione. Non posso scegliere il valore di pressione che voglio, non posso dire anche mi prendo questa pressione. No, perché non otterrei quella temperatura. Non corrisponde, quindi la devo ricavare ed ecco qui la pressione T2. Questo discorso invece qui non valeva. Cioè, se adesso con il verde, il colore verde, vi faccio la condizione precedente, cioè di stare sul campo del liquido, io potevo scegliere una temperatura, la chiamo adesso per comodità T3, e dopodiché avevo il liquido in tutto questo range. Potevo variare il mio valore di pressione riportato qui su tutto questo range. Quindi avevo due gradi di libertà. Al contrario, scegliendo la pressione, per esempio se avessi scelto questa pressione, chiamiamola P3, avrei avuto tutto questo range di temperature. È chiaro?
Sì.
Bene, ora facciamo l'ultimo caso, ci collochiamo esattamente sul punto triplo, le fasi sono 3, il componente 1, 3 meno 3 fa 0. Non ho gradi di libertà. Cioè non esiste una condizione diversa, non esiste una coordinata differente sulla quale io posso ritrovare la condizione delle tre fasi tutte assieme. Grado di libertà 0. Ora non esiste ovviamente il diagramma di stato della fase pura come quella, soltanto come quella, come quello dell'acqua. Ma intanto ci sono tante altre appunto sostanze pure che possono essere trattate allo stesso modo. Quindi io posso avere a che fare con tantissimi diagrammi di stato. Quando io ho dato il mio esame di chimica, per esempio, lì già a chimica il mio professore chiese il diagramma di stato dello zolfo, cosa che oggi ovviamente non si vede più, che era tutta una cosa che a un certo punto si diramava qui e lì, per dire che possiamo trattare tantissime sostanze pure, ognuna ha le sue caratteristiche, benissimo, interessanti, poi alla fine i programmi si sono ridotti perché ci sono state altre esigenze e quindi cerchiamo di concentrarci su quello che ci serve di più nella nostra professione. Come possiamo indagare i nostri diagrammi di fase, in un certo senso anche costruirli? Beh, intanto dobbiamo seguire un procedimento che è quello della curva di raffreddamento. Cioè, quando parliamo di diagrammi di stato, e ne parleremo e ci ritorneremo addirittura abbondantemente, sicuramente non possiamo sottovalutare la curva di raffreddamento. Qui vedete il raffreddamento, per esempio, di un generico materiale in cui abbiamo una temperatura di liquido che poi è la temperatura di fusione. Immaginiamo che sia un metallo, lo è, poi vedremo anche che cos'è. Ma dicevo, abbiamo la nostra temperatura di fusione e iniziamo un lento raffreddamento. Attenzione, vi chiarisco subito che tutti i diagrammi di stato vengono costruiti con un lento raffreddamento, perché procedendo con un lento raffreddamento noi siamo in grado di mantenere condizioni di equilibrio che invece non si mantengono se i raffreddamenti sono molto veloci. Anzi, i raffreddamenti veloci vengono utilizzati proprio per ottenere a temperatura ambiente materiali, strutture che non sarebbero presenti alla temperatura appunto ambiente, ma che sono presenti soltanto ad alte temperature. Le cosiddette fasi metastabili vengono rese fasi stabili con dei bruschi raffreddamenti. Ora, detto questo, ritorniamo al nostro grafico dove abbiamo una perdita graduale di temperatura. Ad un certo punto che cosa succede? Inizia un processo che abbiamo già studiato, è quello della solidificazione. Cioè nel punto B iniziano a formarsi i primi embrioni. Ci sarà necessità di un sottoraffreddamento, peraltro, perché avvenga tutto il processo di solidificazione, cioè per vincere quelle energie di cui credo abbiamo parlato in maniera abbondante. Però vedete, durante il processo di solidificazione, che in sostanza avviene da B a C, non abbiamo calo di temperatura. È chiaro, questo lo conoscevate già come principio? Durante i passaggi di fase non abbiamo variazioni di temperatura. L'energia è impiegata perché avvenga il passaggio di fase. Quindi quell'energia che viene dispersa dal raffreddamento viene allo stesso tempo compensata da quella utilizzata per la solidificazione. Perciò la temperatura rimane costante. Cioè, se voi mettete l'acqua a bollire, a quanto bolle l'acqua? A pressione atmosferica bolle a 100 gradi. Eppure il fornello della vostra cucina è costantemente acceso. State o non state continuando a fornire energia? Eppure la temperatura non si alza. Ok? Quindi anche una cosa che uno dice, accendo il fornello e credo che la temperatura si sollevi. No, arriva a 100 gradi e quell'energia che io fornisco viene impiegata perché vengano a meno quei legami tra le molecole d'acqua e si passi ad uno stato di vapore. Peraltro guardate che è un principio che per esempio ritroviamo spessissimo nei nostri edifici, cioè quando noi abbiamo delle pareti cosiddette RAI 120, RAI 60, che significa resistenza al fuoco 120 minuti, e perché spesso, almeno una parte di questi materiali, vengono realizzati con una porosità elevata tale che è contenuta dell'acqua, c'è anche dell'acqua di struttura, ed è progettato il materiale affinché la temperatura non riesce a salire finché non viene eliminata quell'acqua che è presente. Il tempo calcolato per liberare quell'acqua ci dà la resistenza al fuoco del materiale. Successivamente, da C noi abbiamo ancora un raffreddamento verso D. Quindi abbiamo certamente tre fasi distinte: raffreddamento, solidificazione, ulteriore raffreddamento. Cioè solo dopo che questo metallo ha terminato la solidificazione, la sua temperatura inizierà nuovamente a scendere. E nella zona di plateau che voi vedete coesistono, ma l'abbiamo già detto perché inizia la solidificazione in B e termina in C, quindi abbiamo due fasi condivise dove l'una via via sta terminando e si sta trasformando in un altro, un passaggio di fase. Questa è la curva di raffreddamento che noi possiamo ritrovare nel caso con una volta del ferro puro, cioè quello che inizialmente abbiamo diverse lezioni fa identificato come polimorfismo, allotropia, qui lo vediamo riportato in termini di temperatura e di tempo di raffreddamento. Cioè abbiamo una fase liquida e poi la temperatura di fusione, che coincide ovviamente con quella di solidificazione, in corrispondenza dei 1538 gradi, il primo plateau che ci porterà alla formazione del ferro solido delta cubico a corpo centrato, solo dopo che terminata questa prima solidificazione avremo un ulteriore raffreddamento. Il raffreddamento ci porterà ad incontrare un ulteriore plateau. È qui che ci si è resi conto che qualcosa nel materiale stava accadendo. C'è una nuova trasformazione. Ancora una volta, nonostante noi abbiamo impostato un raffreddamento, la temperatura non scende. E infatti tutto questo bilancio di energie ci dice che abbiamo una nuova trasformazione e il ferro solido delta cubico a corpo centrato si sta riorganizzando in una cella cubica a face centrale. Stessa situazione, terminata quindi questa solidificazione, noi abbiamo un nuovo raffreddamento e una nuova composizione di struttura, scusate, non composizione per non citare un termine, che poi una nuova formazione, la formazione di una nuova struttura che di nuovo cubica a corpo centrato. Allora, c'è da dire che per quanto riguarda le sostanze pure non dobbiamo dire altro, cioè sono dei casi che generalmente a voi come professionisti interessano ben poco, perciò invece ci concentreremo su quelli che sono i diagrammi di stato, per esempio in primo luogo binari. E come vi ho promesso qualche lezione fa, approfondiremo una particolare lega che abbiamo detto risponde quasi perfettamente alle leggi di Hume-Rotary, quindi perfettamente solubili, sono miscibili, è una soluzione sostituzionale che dà vita quindi ad una lega sostituzionale. Quali sono le quattro regole di Hume-Rotary? I raggi atomici non devono differire più del 15%, le strutture cristalline devono essere uguali o simili, non ci deve essere sensibile variazione di elettronegatività, devono avere gli stessi elettroni di valenza. Ok? Detto questo, sicuramente la lega che abbiamo citato come esempio principale è proprio quella Rahmen-Ingel, dove poteva esserci una completa sostituzione. Quindi 100%. Grandi successi. E questo è quello che riusciamo a dire di questa particolare lega, che ha delle implicazioni ingegneristiche rilevanti. Come costruiamo il diagramma di stato di una lega binaria isomorfa a completa miscibilità? Ancora una volta con delle curve di raffreddamento. Allora, guardate, il primo punto da cui io parto è, avendo un sistema binario Rahmen-Ingel, qualcosa, volete chiedere qualcosa in fondo? Rahmen-Ingel significa avere, torniamo un attimo in laboratorio, nostra bilancina, e vi ho detto prendere del rame puro e del nickel puro. Quindi io la prima cosa che faccio è vado ad esaminare per costruire il mio diagramma di fase il rame puro, e e in quanto sostanza pura io avrò un abbassamento di temperatura, la temperatura di fusione del mio rame è nel punto A, quindi è corrispondente al punto A, quindi immaginiamo di aver portato il rame anche a 1400 gradi e poi inizio il mio raffreddamento. Arriverò al punto A e noto che non ho più diminuzione di temperatura. Questo significa, se io leggo sul mio grafico un plateau, significa che sta avvenendo un passaggio di stato. E il passaggio di stato va appunto a completarsi in B per poi avere successivamente il raffreddamento. Ora, nella costruzione, ripeto, del mio grafico, vado a prendere il punto B, a considerare il punto B, perché è il punto nel quale la solidificazione si è completata. Ok? Poi inizio a lavorare con le prime leghe, cioè vado a prendere una lega che è costituita all'80% da rame e al 20% da nickel. Quando ho a che fare con un sistema combinato, come in questo caso, quindi non più puro, il passaggio di stato non viene indicato da un plateau. Cioè non ho un plateau, ma ho una diminuzione secondo una pendenza differente. Quindi stavolta non mi accorgerò della solidificazione perché ho un plateau, cioè non vedo variare la mia temperatura, ma la velocità con cui avviene il raffreddamento cambia, la pendenza è differente e vado quindi a riscontrare un primo tratto con una pendenza e poi, scusate, un secondo tratto che ha una pendenza diversa dal primo e poi un terzo tratto che cambia ancora di pendenza. Considero via via leghe diverse, 50% di rame, 50% di nickel, 20% di rame, 80% di nickel, e vado avanti in questa valutazione. È ovvio che quanti più sono i sistemi che io considero, un po' come i pixel in una fotografia, quanto più preciso, raffinato mi verrà fuori il mio grafico che va ad indicare il diagramma di stato. Quindi se vado ad inserire delle ulteriori leghe qui in mezzo, e così in effetti vengono costruiti, solo che ve lo presento con qualche esempio per non appesantire la figura, quindi quanti più sistemi lo vado a considerare, tanto più sarà preciso e raffinato il mio disegno del diagramma. Sino ad arrivare, attenzione, a quello che è la temperatura in cui abbiamo una sostanza pura, che è invece il nickel. Ora il risultato finale che io ottengo è quindi un diagramma di stato dove ho espresso, e vi sarete accorti, però delle grandezze diverse rispetto a prima, o perlomeno è cambiata anche la loro collocazione. Cioè, mentre per le sostanze pure io vado a considerare la variazione di pressione e di temperatura, per le leghe metalliche, per noi che siamo ingegneri, che dobbiamo quindi progettare qualcosa che si trova sul pianeta Terra e non chissà su quale stella, non ci interessa, o almeno a meno che non trattiamo di particolari applicazioni, non ci interessano diagrammi che non siano costruiti a pressione atmosferica. Perciò si prende la pressione, non la si varia, la si lascia costante a un'atmosfera, e quello che varierà invece nelle leghe è la temperatura e la composizione della lega. cioè vado a disegnare un grafico che presenta un asse delle ascisse dove a sinistra io riporto la massima percentuale di un metallo, in questo caso proprio il rame, quindi 100% di rame, all'estremo opposto a destra avrò il 100% di nickel, quindi nel progredire dell'andare avanti da sinistra a destra io vedo la mia percentuale di nickel aumentare, la percentuale di rame ovviamente diminuire. Ancora una caratteristica, la linea superiore che va a definire un campo che si trova appunto nella parte alta, che è il campo del liquido, viene definita come linea di liquidus, mentre al contrario la curva che si trova sotto è quella di solidus. In questo spazio intermedio io ritrovo le due fasi contemporaneamente. Se ritorniamo indietro, vedete, io trovo un inizio della solidificazione e una fine della solidificazione. Ok? Quindi ho nella parte alta il mio metallo fuso, nella parte bassa il mio metallo allo stato solido, nella parte intermedia ho sia liquido che solido.